è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Partiamo subito con il riassunto della giornata, secondo il TG2 delle 18:30.
Borse ancora sotto effetto della paura per il debito di Spagna, Grecia e Portogallo, Milano chiude a meno 2,75%, ancora un botta e risposta tra Fiat e governo. Una sentenza della Corte di Cassazione sulla competenza nei processi di mafia potrebbe portare all'azzeramento di molti dibattimenti. Il ministro Alfano, eviteremo disastri. Avevano contratto debiti per acquistare cocaina. Per saldarli, due studentesse trentine di 17 anni accettavano incontri con uomini molto più grandi di loro. Ondata di maltempo sulle regioni del nord-ovest, a Milano nevica da questa mattina, neve a bassa quota anche in Trentino e in Piemonte, temporali in arrivo sul Tirreno.
E siamo a studio aperto.
Torna la neve sul nord Italia, beffati ancora una volta gli esperti, città e autostrade in difficoltà dalla Liguria al Piemonte, dalla Lombardia all'Emilia, caos a Milano, situazione previsioni in diretta. Mamma e figlia non chiudevano mai il cancello, il nonno le ha ammazzate a fucilate, orrore vicino a Salerno, vittime la nuora Rosaria e la nipote Rossella di 22 anni, l'assassino non sono pentito. Scandalo a Trento, due ragazzine, 17 anni, si prostituivano per comprarsi la cocaina, caso Morgan, il cantante rinuncia a Sanremo, ma intanto è sempre in televisione, ecco che cosa dice.
Da una lacrima sorriso. Ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi.
Beh, il drammone di Morgan si arricchisce di una puntata e chissà quante ce ne saranno ancora. Avete sentito prima i titoli di Studio Aperto, ma è quello che andiamo dicendo da un paio di giorni. Sì, escluso dal Festival di Sanremo, ma presente ovunque, sui telegiornali, sui giornali, persino nello studio ovattato, istituzionale di Porta a Porta, quasi un contrasto micidiale tra il cantante maledetto e Don Vespa, come ha scritto questa mattina Aldo Grasso. E naturalmente non poteva che essere grande dramma, con lacrime, pentimenti fino a un certo punto, intervento di preti e quant'altro.
Quanti anni ha tua figlia?
8.
Quando hai fatto l'intervista a Max, hai pensato a lei?
Sì, ci penso sempre a lei. Ho pensato a lei e lei non c'era, infatti. Proprio perché ho pensato a lei che non era con me. Non voglio che mia figlia subisca la presenza di un padre depresso e soprattutto ne subisca la tristezza.
Tanti mesi, ora so cosa sono.
Beh, dal punto di vista, diciamo, della drammatizzazione, non c'è dubbio che Vespa è un grande professionista, non c'è dubbio.
Papà depresso può essere una tragedia, e Morgan ne sa qualche cosa perché perse il suo proprio perché era depresso, ma un padre drogato non credo che sia un'alternativa migliore. Quando il papà ammette così tranquillamente di fare uso di cocaina per curarsi, per... Morgan, ma in quale mondo vogliamo far vivere i nostri figli?
In un mondo dove i genitori sono liberi da questi problemi, in un mondo dove i genitori si sanno curare. Io vorrei essere il contrario di quello che in questi giorni, per vari motivi, purtroppo rappresento.
È un miracolo d'amore.
E dopo queste domande, il drammone nazionale è continuato sotto il segno delle lacrime di Livia Turco, ospite in studio, ha ricordato le sue esperienze, i suoi rapporti con la figlia, se non sbaglio, il figlio, e si è commossa.
Mi sono occupata del tema della droga come ministro, ci ho riflettuto, me ne sono occupata come madre. Sono stata molto turbata nel venire, nel sapere la facilità con cui i nostri ragazzi sono a contatto con le sostanze.
Va bene, proseguiremo più avanti con il super dramma nazionale di Morgan. 800 24 00 24. Beh, c'è un Radio Londra specialissimo.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Io vorrei fare una domanda molto provocatoria a questo punto. Perché, per quale motivo viene invitato ancora alle trasmissioni Giorgio Bocca? Per carità, non è che sto dicendo che ci dovrebbe essere ostracismo nei confronti di Bocca, figuriamoci, ognuno può invitare chi vuole, ma ripete sempre le stesse identiche cose, il fascismo, il pericolo Berlusconi. Certamente è funzionale a una tipologia di trasmissioni, è un po' un disco rotto, a noi serve per Radio Londra, per carità, per la nostra rubrica, siamo vicini al fascismo, Hitler, Mussolini, il sultanato, eccetera. Partiamo dal fascismo.
Lei, detto, ci si chiede sempre, ma sta per arrivare il fascismo, c'è un pericolo di fascismo? Beh, io dico che un pochino di fascismo è già entrato nella nostra vita, è così?
Un pochino di molto. Perché il fascismo cos'era? Era il sultanato e con in più l'esilio e la galera. Qui l'esilio e la galera per adesso non ci sono, ma il sultanato c'è già.
E dunque il sultanato. Credo tra l'altro che il sultanato sia un'espressione usata anche da Giovanni Sartori. Vabbè, il sultano, Hitler, Mussolini, ancora Bocca.
Il potere del sultano è sempre più forte.
Ma è un presidente che è stato votato da una gran parte degli italiani.
Hanno fatto male.
Vabbè, vabbè.
Vabbè, però vabbè, l'hanno
la
fatto.
La democrazia, buon piacere.
Hanno votato anche Hitler e Mussolini sono stati votati dalla maggioranza degli italiani.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Va bene, io apprezzo molto quello che è il candidato del Partito Democratico in Veneto, che è Bortolussi, Giuseppe Bortolussi, che è responsabile della CGA di Mestre. Però faccio qualche osservazione. Vabbè che il Veneto è perso, è considerato perso dal centro-sinistra, e che Bortolussi potrebbe rappresentare più un problema che una opportunità, a quanto sembra. Però certe battute sulla evasione fiscale, soprattutto sullo Stato che è vorace dal punto di vista fiscale, Bortolussi se le potrebbe risparmiare, soprattutto certi paragoni. In questo caso il paragone è con la Shoah. Sentite Bortolussi.
Filippo il Bello ha fatto scomparire l'ordine dei Templari perché gli ha preso i soldi. I nazisti hanno cominciato a perseguitare i ebrei perché hanno cominciato a sequestrare i loro beni, dopo hanno fatto il resto.
Insomma, i nazisti hanno cominciato a perseguitare gli ebrei iniziando proprio con il sequestro dei beni agli ebrei, e secondo Bortolussi sarebbe un esempio di voracità fiscale. Beh, insomma, abbastanza direi inappropriato questo paragone. Tra l'altro Bortolussi, e qui bisognerebbe bussare alla porta del centro-sinistro del Partito Democratico, ha detto: non sono mica io che mi sono candidato, me l'hanno chiesto loro, e su Visco ha sbagliato tutto. Si è aperto il congresso dell'Italia dei Valori, il presidente dei senatori Felice Belisario ha fatto un bel discorso. Beh, insomma, cosa ha detto? Vi segnalo questo perché insomma è un dirigente, uno dei dirigenti principali, uno dei leader dell'Italia dei Valori, Felice Belisario. La destra italiana oggi è come il gas nervino che addormenta la gente con l'informazione a pagamento e la uccide lentamente. Il gas nervino, Belisario.
Comincia lassù ad ammiccare, perché non riesce a capire, non sa immaginare per cosa.
Giuseppe Giuseppe, provincia di Milano.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Niente, io ascoltando tutte le, diciamo, gli interventi degli amici nelle sere precedenti, dico basta con questo Morgan, ma chi se ne frega se si fa di crack perché è depresso? Non è questa la cosa che mi fa sobbalzare dalla sedia.
Giuseppe, magari... se non la fa sobbalzare dalla sedia, perché ci ha chiamato allora?
No, mi fa sobbalzare di più dalla sedia sentire l'onorevole Mele oggi che faceva delle dichiarazioni sulla sua eventuale candidatura in Puglia, dicendo ma Roma è una città tentacolare che
sì,
porta tante tentazioni. A me sono queste le cose che lasciano basito, poi ognuno ha la vita privata, libero di fare ciò che vuole, ma non credo che...
Che male le ha fatto l'onorevole Mele, mi scusi.
A me nessuno, per fortuna. Ma
perché non si può non si può ricandidare con la Poli Bortone?
No, assolutamente, può fare tutto ciò che vuole, però credo che sia meglio guardare a cose un po' più serie piuttosto che a parlare sempre di gossip.
Sì, però Giuseppe, io con questa storia delle cose serie, le cose non serie, insomma, mi sono un po' stancato. Quali sono le cose serie? La droga non è un discorso serio, non è un argomento serio, mi scusi.
No, assolutamente.
E allora, parlando di Morgan, si parla della droga, non è che si parla di Morgan in quanto Morgan. Ha aperto una discussione sulle dichiarazioni in televisione, sulla droga, si può parlare, non si può parlare, cos'è diventato Sanremo, una sorta di cattedra etica in cui se uno si comporta male. E allora, cioè, di questo si parla, mi sembrano problemi rilevanti o comunque cose interessanti di cui discutere.
Sì,
non è che esiste una classifica delle cose serie e delle cose non serie.
Assolutamente.
Altrimenti
però,
ce le proponga lei le cose serie e ne parliamo.
Assolutamente, ma il problema è che non si può perdere tempo e fare trasmissioni e approfondimenti su un essere umano, ma che faccia quel diamine che vuole a casa sua.
Guardi, Giuseppe, anche... non è un essere umano qualunque, è un divo della televisione. Siccome i divi della televisione hanno comunque una loro presenza, e se vuole anche, insomma, non è come me lei, ha capito, è diversa la cosa, e allora se ne parla per questo. A lei potrà non piacere questo, potrà non piacere Morgan come divo televisivo, però è un fatto, è così. Cioè...
Sì, però permetta che quello che fa nella sua vita privata saranno anche affari suoi.
Questo è un altro discorso, non si sta parlando della vita privata di Morgan, si sta parlando di dichiarazioni pubbliche, è diversa la cosa.
Esatto, però... Quale, secondo lei, dopo l'intervista di Morgan aumenta chi fuma il crack?
No, secondo me no, infatti l'ho già detto che non esistono, da questo punto di vista, allora, certamente non può essere chiamato cattivo maestro.
Esatto, però sa, io credo che comunque deve essere dato il giusto peso, poi ovvio se uno fa delle esternazioni che portano a pensare che può spostare, diciamo così, l'attenzione o comunque coinvolgere delle persone deboli che pensano che invece che farsi un antidepressivo si fanno una dose di crack, allora questo è un problema, ma di mentalità delle persone che l'ascoltano.
Va bene, Giuseppe, grazie. Angelo, grazie. Provincia di Asti, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo parlare un po' soprattutto della questione di Termine Imerese.
Sì.
Io ritengo che in un paese in cui si stanno perdendo milioni di posti di lavoro, non si può,
è milioni una miopia, non mi sembra, dalla comunque
parte, dal punto di vista dei politici, cioè i politici sono miopi se pretendono che un'azienda che è in perdita rimanga in piedi.
Ma io la penso come lei, Angelo, per cui...
Allora, io quello che voglio dire è semplicemente questo, cioè in questo momento io vivo, ho lavorato sempre a Torino, sono in provincia d'Asti ma sono vicino a Torino. A Torino la situazione in questo ultimo anno è spaventosa, nessuno ne parla. Badi, io sono meridionale, non è una questione di nord o sud. Io voglio dire che i problemi reali degli italiani nell'agenda politica italiana non esistono. Esistono conflitti di interessi, esistono le barzellette del capo del governo sulla Madonna, e esistono questo signore qui che prende la droga. Parliamo di tutte altre cose, mentre il paese sta affondando, e a me sembra, può darsi che io mi sbagli, che allegramente accettiamo questa situazione, poi un domani quando saremo all'acqua alla gola non so cosa succederà.
Sì, però Angelo, io questa cosa qua, per la ringrazio, Francesco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io mi ricollego al tema, anche un po' divertente, la voracità fiscale, cioè lo Stato che è stato vorace e via dicendo. Io credo e penso, da un operatore economico, vivo, opero in Lombardia, che questo tema delle tasse che sono alte, che sono basse, non devo dire se sono alte o sono basse, però sia un tema totalmente tralasciato, trascurato nelle campagne politiche anche per le regionali.
Non mi sembra che sia tralasciato, Francesco, se ne parla da mesi di tagli fiscali, le tasse, eccetera,
ecco,
per cui
no,
di che parliamo?
Non è stato fatto, ci sono delle...
Vabbè, non è stato fatto, però se ne parla, non è che non se ne parla.
No, però ci sono delle realtà produttive in fortissima crisi che non ricevono nessun tipo d'aiuto dallo Stato, nessun tipo d'aiuto dagli enti locali, ovvero se ne parla e basta. Guardate che la situazione reale,
sì,
quella della gente che va a lavorare, è molto 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 grave, quindi su queste cose io sconsiglio di fare dell'ironia, perché non è una situazione da ironia, c'è gente che sta perdendo il posto, gente...
E chi ha fatto ironia, mi scusi?
No, ma parlo del candidato PD alla regione.
Ma quella non era un'ironia, era un paragone, sì, certamente,
sì,
molto improprio.
Ecco, però guardate che la situazione reale è estremamente drammatica.
Lo sappiamo, questo... Francesco. Bene.
Ecco, vabbè.
Dica, cosa vuole dire? Cosa vuole dire?
Che quando la situazione toccherà la pelle dei cittadini, ma la toccherà a fondo, perché adesso la
sì,
sta solo, come dire, accarezzando, poi quando ci scotteremo per davvero non basteranno più le creme o gli unguenti, perché capisce?
Dunque lei prevede una catastrofe?
Non prevedo una catastrofe, però prevedo che ci sarà molta gente arrabbiata.
Prevede rivolte. Sa da quanto tempo sento queste cose? Succederà una catastrofe, la rivolta sociale, la gente che prende i forconi e non so quante altre cose. Credo che sono una quindicina, vent'anni, trent'anni che sento queste cose, poi non succede mai. La ringrazio. Riccardo, provincia di Lucca.
Buonasera, dottor Cruciani. Ascolti, una cosa volevo dire sull'intervento di ieri sera di Bocca. Io non condivido come lei quello che ha detto, infatti mentre ascoltavo a volte non credevo bene a quello che stesse dicendo e quindi al suo intervento, riferito sempre a Bocca naturalmente. Però quello che mi domando io e che le volevo chiedere a lei è questo, tutte queste leggi che vengono effettuate, che cercano di entrare in vigore, come l'ultima cosa ad esempio del processo breve che viene fatto, secondo me, parlo esclusivamente per agevolare il nostro premier,
sì,
come vengono considerate tutte queste proposte di legge?
Cosa c'entra con quello che ha detto Bocca, mi scusi?
No, che Bocca praticamente dice che comunque sia c'è un sultanato, c'è...
E che c'entra il sultanato con il processo breve?
Che secondo me comunque sia ci si trova in una situazione in cui c'è una persona che ultimamente sta facendo solo ed esclusivamente i suoi interessi.
I suoi interessi. Sì, no, ma può darsi, ma ripeto, col fascismo, Hitler, cose, fu sultanato,
non
capisco.
No,
il gas nerbino di Belisario. Senta Riccardo, devo dare la linea al giornale radio. Eccoci, 19:18, torniamo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, andiamo subito al TG3.
Montezemolo, mai ricevuto soldi, ma il lingotto è cresciuto anche grazie all'aiuto dei governi e degli italiani, replica il ministro Scajola. Un'altra giornata di passione per i mercati europei, in due giorni bruciati 220 miliardi, Piazza Affari perde il 2,7%. Una sentenza della Cassazione rivoluziona la competenza dei processi di mafia, a rischio molti dibattimenti. Alfano, interverremo. Congresso dell'Italia dei Valori, De Magistris, con Di Pietro nessun dualismo, ma io ho 20 anni di meno, polemica con l'UDC che diserta l'Assemblea. Permesso a punti per vivere in Italia, agli immigrati ne serviranno 30 in 2 anni, le ACLI è un percorso a ostacoli. L'inchiesta sui pazienti scomparsi dalla clinica Papa Giovanni XXIII in Calabria, riesumati alcuni cadaveri, presto l'esame del DNA. Cambia il paniere Istat tra le nuove voci per calcolare l'inflazione, badanti e voli low cost, escono le lampadine ai fiammiferi. Le TV fai da te crescono sul web come funghi, in Italia ce ne sono più di 200, nel palinsesto anche le riunioni di condominio.
Bene, anche Sky TG24.
Mai preso un euro per la Fiat, ma quella di Montezemolo per la Lega è una barzelletta.
Metà dei dipendenti in mobilità a Termini, protesta degli operai dopo l'annuncio.
Borse ancora in profondo rosso, in Europa 220 miliardi bruciati in due sedute.
Dati positivi dagli Stati Uniti, disoccupazione mai così bassa da 5 mesi.
De Magistris lancia la sfida Di Pietro, intanto l'UDC candida Pezzotto in Lombardia.
Non chiudevano mai il cancello, pensionato uccide nuora e nipote nel Salernitano.
Processi di mafia a rischio per una sentenza della Cassazione, interviene Alfano.
Neve al nord, pioggia al centro, i fiocchi a Milano creano problemi in tangenziale.
La scienza e San Gennaro, da una seconda ampolla la verità sul miracolo.
Scandalo Terry, Capello gli toglie la fascia, Rio Ferdinand, capitano dell'Inghilterra.
E dopo i titoli dei telegiornali, questi i nostri titoli, le punture della Zanzara. Washington, incontro tra Fini e il vicepresidente americano. Dalla Casa Bianca annunciano di aver tagliato i fondi per la ricerca di Bin Laden per concentrarsi sulla cattura di un altro nemico degli Stati Uniti, Guido Bertolaso. Esercito. La Russa apre ai militari gay e fa disegnare le nuove uniformi a Dolce e Gabbana. Ancora esercito. La Russa apre ai militari gay. D'Alema propone di spedire immediatamente Vendola in trincea. Fiat, Montezemolo dichiara: non abbiamo mai ricevuto un euro dallo Stato. E per dimostrarlo ha fatto vedere i maglioncini che indossa Marchionne. E poi c'è Morgan, naturalmente. Sanremo, problemi dopo l'allontanamento del festival di Morgan. Il Partito Democratico propone che il suo posto venga preso da Romano Prodi. E chiudiamo con lo sport. Sollievo per Galliani. Quando Berlusconi ha detto non serve, non si stava riferendo a Mancini, ma a Casini. Bene, queste le nostre notizie, le notizie più importanti della settimana. Andiamo con Brunetta, Renato Brunetta, Mazinga. Allora, questa volta è un po' meno Mazinga, Brunetta, perché viene messo alle strette da Lilli Gruber. Alle strette, sì, lo possiamo dire, alle strette. Resiste, respinge l'assalto, si indigna anche un po', si offende, anzi, lo sentiremo. Però, evidentemente, la Gruber ha toccato un tasto dolente. Annuncia, questa è la premessa, che va in pensione come professore universitario. Dopo 38 anni, credo, di contributi, incasserà 3.000 euro al mese.
È vero che lei è in pensione da professore universitario? Da poco?
Da pochissimo.
E quanto prende di pensione? O prenderà? No, prende. Prende una pensione di anzianità o una pensione...
No, no, è la pensione normale di 38 anni di servizio.
E quanto prende di pensione?
3.000 euro.
Netti?
No? Certo. Tomate. Lei è in pensione?
No, io ancora spero di non andare in pensione, spero ancora di poter lavorare per un po'.
A questo punto la Gruber chiede a Brunetta ma quante indennità prenderà se venisse eletto come sindaco di Venezia?
Quindi lei avrebbe 3 incarichi e anche 3 indennità?
No, assolutamente no.
Cioè?
Si viene pagati dallo Stato una volta sola.
Beh, da allora io ministro, le dico, da ministro deputato a 2300... e da sindaco no?
No, No, chiedo, uno assorbe l'altro, sono due.
Cioè?
Quello di adesso, quello di ministro che è 2.300 euro al mese.
E di deputato.
E di deputato. Se c'è il sindaco, quello assorbe quello di deputato.
Però si offende per questa domanda, sentite?
Mi sembra un po' volgare questa cosa, un po' banale. Lei pensa che io abbia scelto di fare il candidato sindaco a Venezia per avere un'indennità in più?
No, lei fa
una domanda, però che
no, la domanda è dato una risposta.
La gente si pone una domanda.
Allora mi sono sentito un po' offeso.
Adesso?
Sì.
No, no, credo che non debba sentirsi assolutamente offeso, cioè, perché è una domanda che si pongono tantissimi italiani.
Io rispondo.
Benissimo, no, no.
Domandare lecito e rispondere cortesia.
Certo. E quindi qual è il problema, ministro?
Problema.
Senta, lei ha detto...
Lei mi ha fatto la domanda e io ho dato la risposta.
Bene.
Un po' alle corde il nostro Mazinga, 800 24 00 24. Certamente è una delle frasi del giorno, l'avete sentita anche nei titoli dei telegiornali, anche nei nostri titoli. Montezemolo che dice: da quando io sono alla Fiat. Qui c'è anche da fare una distinzione, perché i titoli la Fiat non ha mai preso una lira, non sono corretti. Montezemolo dice: da quando ci sono io alla Fiat, lo sentirete, la Fiat non ha mai incassato un soldo. Io non so se sia vero, non ho i conti sotto mano, ma certo, se non fosse vero si potrebbe dimostrare facilmente, credo. Montezemolo:
da quando noi siamo alla Fiat, la Fiat non ha ricevuto un euro dallo Stato.
Da una lacrima sorriso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi. Ora so cosa sono per te.
Il drammone Morgan, per concludere. Non so, ci sarà probabilmente anche un'altra puntata. Comunque la puntata di ieri sera è quella di Porta a Porta. Don Mazzi e Morgan, sentite, addirittura incalzante, come un interrogatorio, come se fosse un poliziotto. Don Mazzi:
qui devi dire che di Sanremo non te ne frega niente e non ci vai. Questo lo devi dire.
Lo dico, io non sono venuto qui per Sanremo.
No, lo devi dire, perché se sei venuto qui, se sei venuto qui, soprattutto devi dire alla gente che non vai a
Sanremo. A questo punto, allora, io ci tenevo tantissimo a fare Sanremo, perché
lo so,
l'ho scelto addirittura,
ma lo so,
perché la canzone mi piaceva tanto, perché ho detto, ma a questo punto chi se ne frega di Sanremo? Cioè, nel senso,
questo devi dire, perché questo lo devono capire i ragazzi che ti vedono.
Allora, io non ci voglio più andare a Sanremo, ok?
Non mi interessa se la RAI ha preso questa decisione.
Io sto alle decisioni che ha preso la RAI, va bene? Hanno preso
ma
questa
no,
decisione.
Anche se la
loro
RAI
credono che sia
giusto. No, Morgan, basta. Anche se la RAI ti dicesse che ci vai, tu non ci devi andare.
Vabbè, sarei
tu
un eroe.
Sei un eroe, devi essere un eroe.
Non ci vado.
Tanto sei stato.
Non ci vado a Sanremo.
Tanto
okay?
Sei
non
stato.
Non ci vado.
Non ho mai capito.
Insomma, Don Mazzi versus Morgan lo spinge, cioè vuole fargli dire: io non ci vado a Sanremo perché dopo quello che ho detto comunque devo dire che non ci vado. Sentite:
qui devi dire che di Sanremo non te ne frega niente e non ci vai.
Ah,
questo
guarda,
lo devi dire.
Lo dico.
Non vado più nessuna trasmissione, mi sono chiarito, sarebbe la cosa migliore.
Lei è proprio uno oscurantista totale. Allora, Sanremo non ci va, televisione non ci va, non faccio più neanche i dischi, vengo da lei in comunità.
E poi su X Factor dice: non era X Factor, non andavo lì fatto, Morgan.
Morgan era Morgan, anche senza
è Morgan. Punto.
Perché
no, bisogna
in
uno,
televisione
no.
Non ci andavo fatto.
Uno,
okay.
Uno lo deve capire.
Secondo, X Factor non è X Factor.
È il pinguino velitario che si è offerto volontario sulla pentina dall'aria. Sai che mi sarà il pinguino velitario.
È iniziato il congresso dell'Italia dei Valori e il capo dei senatori del partito di Di Pietro dice che la destra è come il gas nervino. La destra italiana oggi è come il gas nervino che addormenta la gente con l'informazione a pagamento e la uccide lentamente.
Accennano quel che protesta, scuotendo la testa, ma quello che fa è intanto la stella polare, comincia la sua ad ammiccare.
Un altro leader dell'Italia dei Valori, come sapete, è Luigi De Magistris. Per farvi capire il peso di Luigi De Magistris e gli argomenti che utilizza spesso nei suoi, nelle sue discussioni, nei suoi dibattiti, questa mattina qui a Radio 24 con Bobo Craxi si stava parlando della vicenda di Di Pietro, di tutta la dietrologia su Mani Pulite e i servizi segreti. Sentite come se ne esce nei confronti di Craxi, ma soprattutto di Bobo Craxi.
Ma io capisco che Bobo Craxi, essendo il figlio di una persona morta latitante e condannata per corruzione a pene così gravi, voglia far riscrivere la sentenza a un'autorità politica quando le sentenze le ha scritte la magistratura. Lo posso capire sul piano umano, perché il figlio, ma sul piano storico e giudiziario è un'affermazione semplicemente risibile. Se mi vuole interrompere.
Antonio da Milano, buonasera.
Pronto?
Buonasera Antonio.
Buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, volevo intervenire sull'affermazione che ha fatto il presidente della Fiat, Montezemolo, che ha asserito che la Fiat non ha guadagnato un euro, non ha preso un euro dallo Stato italiano. È un falso ideologico questo, in quanto la Fiat...
Antonio, la devo correggere. Montezemolo non ha detto questo. Montezemolo ha detto: da quando ci sono io, la Fiat non ha preso un euro dallo Stato. Certo. Dunque, non è che la Fiat non ha mai preso. Ripeto, non lo so se ha ragione Montezemolo, ma non ha detto la Fiat non ha mai preso un soldo dallo Stato.
Da quando? Li ha presi prima, perché io ho
conosco
la storia della Fiat.
Sì, quindi... lei la conoscerà la storia della Fiat. Sto dicendo, Montezemolo ha detto: da quando ci sono io. La Fiat non ha preso un euro,
infatti,
giusto? Però ha detto da quando ci sono io, non
certo,
da sempre.
Da quando c'è lui, io proprio su questo
sì.
intervengo.
Mi dica.
C'è un falso ideologico.
È un falso
spiego.
Anche questo, mi spiego.
E lo spiego perché. Perché è vero che non ha preso...
C'è una barzelletta, come dice Calderoli?
Sì, perché non ha preso direttamente i soldi, ma li ha presi indirettamente, perché i contributi che ha dato lo Stato, gli incentivi... hanno fatto sì che aumentassero gli ordini del 30%.
Sì, d'accordo, ma gli aiuti sono una cosa, gli incentivi sono un'altra cosa.
Io parlo degli incentivi. Gli incentivi hanno concesso alla Fiat di fare gli utili e di distribuire un dividendo. Quel dividendo lì è entrato nelle tasche di Montezemolo.
Ho capito, lasci perdere le tasche di Montezemolo. Antonio, le ripeto, gli aiuti sono una cosa, gli incentivi sono un'altra.
Gli aiuti erano vietati dalla comunità europea.
Sì, d'accordo, ma
potevano dare solo al sistema auto.
Sì, ho capito, certo. Dunque con gli incentivi.
Anche le altre case automobilistiche. Non ci poteva
appunto, certo, con gli incentivi.
L'esclusiva Fiat.
Certo, con gli incentivi allora.
Certo.
Allora?
E sotto l'aspetto degli incentivi Fiat è riuscita a distribuire
sì, ma d'accordo, ma ho capito,
una ricchezza è stata prodotta perché c'è stato un intervento dello Stato italiano.
Sì, un intervento con gli incentivi. Sì, ma lasci perdere Antonio.
Cioè devono sempre intascare quando ci sono
ma lasci perdere intascare, non intascare, l'azienda sì. Intasca, che c'entra Montezemolo avrà il suo stipendio, cosa scende
no,
in tasca? Non è che si mette in tasca i soldi e li danno allo Stato.
Ma
sì, ma insomma è tutto nella
interventi di tutti gli italiani.
Sì, d'accordo, ma è tutto nella sì, ma non è che se li è fregati i soldi, Antonio, lei
non
lascia intendere
fregati,
che c'è tutto un
lui ha fatto un falso ideologico facendo quell'affermazione, perché indirettamente lui ha percepito dei soldi tramite il dividendo che non avrebbe percepito.
Sì, Antonio.
Quindi questo è quello che lui deve andare a
parte
dire,
che bisogna...
deve scusare.
Ma che c'entra le scuse? Antonio, posto che sia vero quello che dice lei, ma le scuse cosa c'entrano le scuse?
Infatti. Lui si deve scusare.
Ma perché cosa si deve scusare?
Si deve scusare perché ha detto che non è vero che gli italiani hanno contribuito.
No, ha detto un'altra cosa. Ma perché dice vuole distorcere le parole che ha detto Montezemolo?
No, non è che le distorgo.
Ma gliele voglio fare sentire un'altra volta?
Sì,
gliele
prego.
Faccio sentire?
Sì, prego.
Allora le sentiamo, Montezemolo. Montezemolo.
Da quando noi siamo alla Fiat, la Fiat non ha ricevuto un euro dallo Stato.
Sta parlando di aiuti da quando noi siamo, intende il management, diciamo.
Non ha ricevuto un euro, ha detto.
Sì, non ha ricevuto
non
un euro.
Aiuti.
Sì, ho capito, ma
un
è
euro.
Chiaro che è quello di riferimento.
Sono anche indirettamente. Gli incentivi, quando sono stati dati, era per aiutare l'economia e quindi la Fiat in questo caso qui.
Il 70% degli incentivi
certo.
sono andati alle case automobilistiche straniere.
Ed è sempre
semplice, non potevano andare tutto al gruppo Fiat perché l'Europa ci avrebbe impedito di fare un aiuto specifico, ma solo a un settore.
Va bene, ma questo ho capito, ma ripeto, va bene Antonio, la ringrazio di questo intervento.
Però è una precisazione.
Ma lei può fare tutti gli interventi, a noi piacciono gli interventi puntuti, gli interventi come i suoi. Lino, provincia di Chieti.
Sì, buonasera. Senta, io volevo fare un intervento riguardo il discorso Morgan. Dunque, io ho una mia teoria ed è questa. Lui sì, non c'era bisogno che dicesse che faceva uso di stupefacenti, in quanto era ben descritto dai suoi atteggiamenti e dal suo modo anche un po' di esprimersi, se vogliamo, durante le trasmissioni di X Factor e le altre sue comparse in televisione. Che poi lo abbia detto è un po' come un fuoco d'artificio col botto finale, ecco, per rendere un attimo l'idea. Rendere un po' più clamorosa questa cosa. E poi ripeto, niente, secondo me, parlando anche con alcuni conoscenti, è stata un po' una manovra da persona molto intelligente quale Morgan. Esternare questa cosa su, diciamo, in questi giorni, chiaramente
io non credo che ci sia stata premeditazione in tutto questo, perché l'intervista è stata fatta il 23 dicembre e dunque è passato più di un mese, per cui non credo che ci sia stato un accordo tra il settimanale, il mensile Max e Morgan per far uscire l'intervista proprio adesso, diciamo una ventina di giorni prima del Festival di Sanremo, che adesso gli agenti, gli amici, chi sta intorno a Morgan, lo stesso Morgan, voglia sfruttare questa cosa, può darsi, non lo so, insomma, non facciamo un processo alle intenzioni. Io quello che trovo strano è che c'è un problema per la partecipazione di Morgan al Festival di Sanremo, ma non c'è un problema evidentemente sempre per la Rai per la partecipazione di Morgan a un sacco di trasmissioni. So che ci sono inviti per esempio da Giletti, ci sono inviti alla trasmissione della Ventura, non capisco, c'è una contraddizione evidente, no?
Poi un'ultima cosa, se mi permette, dottor Cruciani, se Morgan giustamente dice che si preoccupa per la figlia, no? Cioè, una persona che si preoccupa per la figlia, io mi metto nei suoi panni, non vado a dire che ho questo problema ai mass media, comunque a, scusi il termine, sputtanarmi nel modo più...
Allora?
E quindi cercherei di tutelare mia figlia non esternando queste cose, anche se è realmente un problema per me. Cioè, lo risolverei in un altro modo, non andandolo spifferando i 420.
Vabbè, questo è un problema di Morgan, lo sappiamo, se le sta dicendo una cosa ovvia. Cioè, che abbia commesso un errore a fare quell'intervista o comunque il modo in cui mi pare evidente, non ho capito. Cioè, se lei dice se Morgan ha un problema dovrebbe risolverlo diciamo non mettendolo in pubblico,
ma è chiaro, io farei così, cioè se io tenessi veramente a mia figlia cosa che lui dice, ha detto anche sì, ieri sì. A Porta a Porta, non vai a dire che hai questo problema ai 420, perché poi è chiaro che viene additato e comunque visto come colui che fa uso di sostanze, e qui è tutto quello che non c'è bisogno che lo dica io, ecco.
Va bene, grazie. Antonio da Viterbo, buonasera.
Buonasera, come sta?
Bene, lei?
Evviva. Allora, lei due ascoltatori, come dire, fa ha fatto una cosa che io apprezzo molto quando la fa, ha applicato il rigore logico a questo signore che faceva gran confusione sulle cose della Fiat. Ora mi piacerebbe,
poi si possono contestare anche gli incentivi, per carità, però sono due cose diverse, aiuti diretti, aiuti di Stato, cosa che nel passato la Fiat ha ricevuto, e incentivi, insomma, sono due cose molto diverse.
Ma il punto è proprio quello, essere un pochino logici e avere un pochino di rigore. Poi ha detto bene,
poi adesso detto tra noi Antonio, l'espressione di Montezemolo qui lo possiamo dire tranquillamente, non siamo attaccabili, non siamo certamente degli anti-montezemoliani, essendo la radio di Confindustria. Cioè, magari l'espressione è suscettibile di, come dire, no, di interpretazioni anche maligne, magari non è stata proprio felicissima, ecco, perché dire noi da quando ci siamo noi non abbiamo preso un euro, naturalmente poi ci sono i titoli dei telegiornali, come ha sentito, non vanno a vedere il dettaglio, e dunque non abbiamo preso un euro dallo Stato viene immediatamente percepito alla Fiat non ha mai preso un soldo dallo Stato, viene...
non solo, ma poi non si capisce perché l'arrivo di Montezemolo in Fiat da Ferrari, come dire, sia un voltare pagina epocale, chi se ne frega se c'era Bastione o Montezemolo o quelli che c'erano.
No, ma sicuramente, voglio dire, il fatto stesso che i telegiornali abbiano interpretato questa cosa titolando mai un euro dallo Stato fa capire che forse la frase non è stata proprio il massimo. Certo, però insomma, lasciamo perdere questo aspetto.
Vabbè, comunque, parlavamo del rigore che lei ha applicato.
Sì.
Io avrei bisogno che lei applicasse lo stesso rigore al parallelo che ha fatto tra quel signore di Italia dei Valori che ha detto
Belisario,
Belisario, il,
sì,
il comandante bizantino, e Bocca, perché a me sembrano due cose che, come lei spesso fa notare agli ascoltatori, che non c'entrano nulla fra di loro, sono proprio due cose estremamente diverse, però io so che lei è persona molto rigorosa e sono sicuro me lo saprà spiegare. Me lo spiega, la prego.
Cioè, il paragone in che senso?
Lei le ha collegati.
Mi scusi un attimo, quando uno dice come Belisario, a me piaceva, certo che sono due mondi diversi, ma in realtà si toccano. Certamente Belisario è il capo dei senatori dell'Italia dei Valori, non so nemmeno da dove arrivi, e Bocca sono due persone diversissime. Però quando uno dice come Belisario, a me poi piaceva mandare la canzonetta del pinguino Belisario, per questo l'ho mandato, per questo parlo di Belisario. E poi Bocca, l'ho ascoltato ieri sera, in realtà ripete sempre la stessa cosa, cioè Berlusconi come una sorta di mostro assoluto, adesso non ricordo nemmeno cosa ha detto, insomma più o meno è sempre lo stesso schema. Voglio risentire la canzoncina, fatemela risentire.
È il pinguino Belisario che si è offerto volontario sulla pentina dall'aria, sai che mi sarà il pinguino Belisario.
Il pinguino Belisario è bellissimo, non me ne voglia adesso il senatore Belisario, ma insomma la sua figura assomiglia anche un po' alla forma del pinguino. Vabbè, lasciamo perdere. Piero Sansonetti, buonasera, come sta?
Buonasera, benissimo.
Direttore del Settimana degli Altri. Allora, voglio parlare con lei di Morgan, perché io trovo un po' assurdo, Sansonetti, che si possa, cioè che Morgan non può andare a Sanremo e però va tranquillamente in tutti i talk show. Lo trovo, c'è una contraddizione, un'ipocrisia spaventosa. Cioè è una cosa, non può andare a Sanremo a cantare, però la Rai non ha problemi a invitarla Porta a Porta, probabilmente sarà ospite all'avventura, e poi ha chiesto la sua partecipazione pure Giletti. Ma che è?
Però vede, in quelle trasmissioni lì lui è chiamato a pentirsi.
Ah, ecco, questa è la differenza, certo.
C'è l'obbligo del pentimento.
Eh sì, anche
io trovo
con tanto di preti lì, per forza, no? Ce ne sarà uno anche.
Certo, è questa tutta la questione. Ma lei ha perfettamente ragione che questa di Morgan è l'orgia dell'ipocrisia, anche perché peraltro si sa benissimo che in Italia l'uso della cocaina è diffusissimo, ed è diffusissimo nelle classi dirigenti, diciamo così. Però io non sto dicendo questa frase con sdegno, dico questa frase senza nessuno sdegno. Io trovo che veramente l'idea, non so se ha letto tutta questa storia, il cattivo maestro,
no,
parla ai ragazzi.
Questa è una cosa.
Come i cattivi maestri, l'idea che si possa stabilire chi è un buon maestro e chi è un cattivo maestro, io l'ho scritto oggi sul Riformista, adesso
sì,
facendo un paragone addirittura esagerato, ma il primo cattivo maestro era Socrate, che infatti dava scandalo ai bambini e alla fine con la cicuta lo fecero suicidare, invece di mandarla Porta a Porta, diciamo, perché non c'era, quindi non era possibile.
Magari c'era, ma è un po', magari c'era un Porta a Porta diverso.
Sì, ma non ci si poteva andare a pentire a Porta
a Porta. Ah no, quello no, quello no.
E quindi di conseguenza bisognava trovare un'altra soluzione.
A proposito di ipocrisia, Sansonetti, però devo dire una cosa, faccio mio ragionamento che faceva l'altro giorno Michele Brambilla sulla Stampa. Il ragionamento è questo: ogni tanto l'ipocrisia in realtà serve, non è che necessariamente bisogna confessare tutto, bisogna dire tutto, soprattutto quando le cose che si dicono sono delle cose che riguardano vizi privati, anche particolarmente, tra virgolette, gravi, come un uso smodato di sostanze stupefacenti, o no?
Non è che bisogna confessare tutto, ma per carità, ognuno racconta quello che vuole della sua vita privata, se non vuole raccontare nulla non racconta nulla. Io trovo solo che è impensabile una società moderna nella quale è proibito dire alcune cose, O c'è un reato, c'è un reato.
No, ma non c'è il reato, però...
Se non c'è un reato, ognuno dice quello che gli pare. Che esista un, diciamo, un qualcosa, un gran giurì che stabilisce cosa è morale e cosa è immorale, è una cosa pericolosissima. Ora, questa è una cosa, diciamo, che i settori reazionari della cultura hanno sempre coltivato questa idea proibizionista, diciamo, della società. Quello che a me mi fa paura è che non sono più i settori reazionari della cultura, ma sono tutti, addirittura quelli più liberali, quelli più... hanno la stessa posizione.
Cioè, lei dice, se Morgan avesse detto delle cose che non riguardano la droga, ma anche delle cose che riguardano magari la politica o delle cose, poi così poteva essere censurato, cioè la deriva può essere quella.
Ma la deriva sì, può essere quella, nel senso che da una parte si introduce l'idea di censura, quindi cosa si può fare.
Cioè, se avesse detto Hitler in fondo, adesso non lo potrebbe mai dire, ma perché ha un'altra mentalità Morgan, però insomma Hitler in fondo ha fatto una cosa giusta, escludere da Sanremo sarebbe stato doveroso oppure no?
Ma guardi, io le dirò una cosa estrema, io sono contro tutti i reati di opinione. Io penso che sia sbagliato, guardi, io non so, sono uno per esempio che sono su posizioni estremamente estremiste, se si può essere estremamente estremisti, sull'immigrazione, sul diritto degli immigrati di venire, di fare quello che gli pare, eccetera, eccetera. Però io la legge Mancino, che prevede il reato di razzismo, il reato di i reati di opinione sono un'idiozia, i reati di opinione sono sempre un'idiozia. Uno vuole venire a dirmi che Hitler è saggio, e me lo venga a dire, ma cosa succederà? Ha detto un'idiozia grossa come una casa, e sarà piuttosto facile smontare questo teorema, ma cosa me ne, ma io lo devo proibire con la legge. Ma oggi proibisco questo, poi proibisco un'altra cosa, poi un'altra ancora.
Però c'è un'altra
la
cosa.
La libertà da... è un bene inimmaginabilmente prezioso e che comporta anche dei prezzi. La libertà comporta dei prezzi e il prezzo è quello di accettare la libertà. Non è che possiamo dire tu sei libero di dire qualunque cosa io condivida, poi se non lo condivido più sei più libero. Ma è che libertà è questa?
Però c'è anche un'altra cosa da dire.
Che è un antidepressivo la cocaina, e lo dica, arriverà qualcuno, uno scienziato, che dice guarda, questo è un cretino,
è una stupidaggine,
perché dice che una cosa che non ha senso, basta, e la gente sarà in grado di capirlo. E l'idea che Morgan è un modello per i giovani e quindi si deve comportare da modello, ma siamo madri, ma poi cosa crediamo che sono i giovani?
No, ma io sui modelli e sui cattivi mezzi sono perfettamente d'accordo con lei, però sulla partecipazione a Sanremo qualcuno obietta. L'altro giorno Roberto Cotroneo qui da noi, ieri sera, l'altro ieri, cosa ha detto? Ha detto, beh, se uno vuole fare il poeta maledetto, il cantante drogato e tossico, però poi non può pretendere di andare sulla televisione pubblica dove e soprattutto di essere personaggio televisivo in programmi...
Ma allora io le chiedo, ma se venivano in Italia Allen Ginsberg o Charles Bukowski, lei li avrebbe fatti venire in televisione?
Però non dicono, detto, però, no, non fanno l'apologia, però non fanno l'apologia del crack, diciamo.
Bukowski penso che l'abbia fatta spesso.
Sì, Bukowski adesso non anche là siamo in altri
ma
periodi.
Ma se veniva qui in televisione lei diceva no, scusi, per cortesia, vada una... Io in televisione Bukowski o Ginsberg non li faccio venire. Lei mi può dire, ma quello non è un artista del livello di Bukowski o di Ginsberg. Può darsi che non lo sia, è probabile che non lo sia, ma non è che possiamo stabilire che alcune cose le possono dire solo Baudelaire.
No, quello no.
Si può dire. La censura comunque la rigiri, è sempre un guaio.
In fondo è su questa cosa che avevo iniziato a difendere Morgan, però sul ragionamento che non puoi essere personaggio televisivo in reti viste, in programmi visti da famiglie, eccetera, eccetera, e fare l'apologia del consumo di droga, come ha fatto, perché non si è limitato a dire mi drogo e basta, ha detto anche a me la cocaina ha funzionato come antidepressivo, fa bene, eccetera, eccetera. Certo, si riferiva a sé, non ha invitato gli altri a consumare droga, su questo bisogna essere...
Bisogna vedere quali sono i principi. Io per esempio sono uno che considera l'eccesso di profitto una vergogna da non far vedere ai bambini. Allora che facciamo? Lo proibiamo in televisione? Scherzo dicendo da non far vedere ai bambini. Dico io lo considero una cosa più grave l'eccesso di profitto che l'eccesso di coca.
Però non è l'eccesso di
ricchezza. Allora che faccio? Dico no, scusate, in televisione a vedere i bambini ci devono andare solo i programmi che stabiliscono alcuni valori che io ho stabilito sono quelli giusti. Ma
arricchirsi non è un reato, mentre magari lo spaccio di sostanze stupefacenti
neanche consumare la coca è un reato, non è un reato, come non è un reato arricchirsi. Io le trovo due cose. Sono cose molto diverse, diciamo, però io posso avere ripulsione per entrambe, ma nessuno dei due è un reato, e se ne voglio parlare ne parlo.
Ma insomma, poi c'è quest'altra ipocrisia che potrebbe andare a finire con una partecipazione fuori dalla gara, che è un'altra follia, no?
Poi io le devo dire la verità, a me Morgan sta piuttosto simpatico, ho letto delle sue cose molto belle, anche molto interessanti, l'ho visto qualche volta, eccetera. Poi Io l'ultimo Sanremo che ho sentito con passione era quello che c'era Lucio Dalla che cantava Gesù Bambino, non so se vi ricordate.
Sì, sì.
No, lei è troppo giovane, forse non se lo ricorda, credo che fosse il 71.
No, no, me lo ricordo.
Non soffrirò di non vedere a Sanremo perché non vedrò Sanremo, però il fatto che si torni a censure di questo genere, adesso a me mi ricorda un po' come quando fu cacciato Dario Fo dalla Rai, non c'è niente da fare, quando Dario Fo che faceva Canzonissima si disse no, non può fare Canzonissima che è un programma che vedono le famiglie, un estremista come Dario Fo lo cacciarono, fu uno degli atti più odiosi fatti dalla televisione di Stato in quegli anni, adesso questa di Morgan magari è meno grave, è meno, però è il principio è assolutamente lo stesso, è quello del perbenismo, la televisione deve essere una cosa per bene.
E lei è d'accordo per esempio con Grasso che oggi scrive la terapia di essere presente in televisione, di andare alla Vespa, per Morgan di farsi intervistare alla radio dalla Meloni che il giorno prima aveva parlato di cattivo maestro e poi lo intervista, che è una contraddizione spaventosa anche quella secondo me, il giorno prima, ecco questa cosa è incredibile, il giorno prima Giorgia Meloni, ministro della gioventù, chiamiamolo così, ministro dei giovani, aveva detto è un cattivo maestro, il giorno dopo lo invita sulla sua radio a parlare, ma insomma c'è anche una piccola contraddizione.
No, questo, ma io vedo che c'è questa corsa adesso a calappiarsi Morgan e a farlo pentire e a fargli spiegare che io spero che lui si sottragga, perché a me lui sta molto simpatico, se però adesso deve fare la scena di quello che è disperato per aver detto questa cosa terribile in televisione che a lui gli piace, allora poi non mi sta più simpatico. Spero che si sottragga all'auto da fè proprio, no? È in corso una cosa che questa liberazione nazionale, Morgan ha detto una sciocchezza, ma adesso con un bel auto da fè non solo recupera ma diventa l'eroe della lotta
alla droga. Giovanardi l'ha proposto qui sempre ai nostri microfoni, ha detto se si pente lo faccio diventare testimonial antidroga.
Madonna, speriamo che si possa evitare cose di questo genere perché sono veramente terribili, come questi adesso hanno proposto anche che i conduttori televisivi facciano il test antidroga,
sì,
come c'era stata la storia dei deputati che devono fare il
anche
test
tutti gli altri, anche tutti gli altri che partecipano a Pesce di Sanremo, questa è un'altra follia, un'altra trovata, non so di che deputato, Alessandra Mussolini e qualcun altro, e poi in questi casi al peggio non c'è mai fondo, no?
Io devo dire una cosa, ho l'impressione che non è una cosa molto in linea con le persone che la pensano come me, però io ho l'impressione che la terribile estate sessuofobica che abbiamo vissuto a partire dalle storie del Premier che dice che faceva sesso sfrenato, che è una vergogna, eccetera, eccetera, ci abbia trascinato indietro di 50 anni.
Cioè in un moralismo...
Il fatto che il moralismo disperato, sessuofobico, drogofobico, eccetera, eccetera, che è stato usato dalle parti politiche, diciamo, semplicemente per affrontarsi e darsi dei colpi bassi, senza motivi, però ha diffuso questa idea che io ricordo recentemente di aver letto su un giornale di sinistra il Premier deve rispondere in Parlamento della sua disordinato comportamento sessuale, che sono frasi che mi ricordo mi dicevano i preti in parrocchia negli anni 50 quando ero bambino,
anche all'interno del Partito Comunista c'erano cose di questo tipo, non solo in parrocchia, infatti era un'altra parrocchia.
Sì, ma io però da bambino non frequentavo il parrocchia.
No, ma mica lo dico.
Poi ho cambiato da adolescente. Da ragazzino no.
Va bene, grazie, buona serata.
Prego, arrivederci.
Dove andiamo? Enrico da Savona, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo fare un commento su questo paragone che è stato fatto della destra e Gasnerino. Sicuramente trovo...
Beh, c'è da fare anche una riflessione su questo, Enrico?
Sì, trovo fuori luogo, ecco, per chi di Gasnerino l'ha subito, ecco, questa è una cosa assolutamente fuori luogo, però estrapolando il messaggio...
C'è anche un però.
Comunque il livello di trasmissioni televisive di comunicazione si è in qualche modo... maggiormente con la destra, aggiungerei, orientato a addormentare e uccidere la nostra vita sociale, ecco, questo secondo me
questo
è un tema e non se ne parla mai abbastanza. Quindi in
questo
senso,
ho capito bene, perché io forse sono uno di quelli che non viene ucciso dal Gasnerino e che non si addormenta, per cui probabilmente mi salvo. Cioè, secondo lei è vero che la destra italiana oggi addormenta la gente con l'informazione a pagamento e la uccide lentamente? Cioè, secondo lei ha un fondo di verità questa cosa ridicola che ha detto il presidente dei senatori dell'Italia?
Secondo me il fatto che comunque una certa informazione televisiva sia destinata ad addormentare socialmente
che significa?
significa che si è destinata a, a messaggi che non hanno contenuto informativo e sono comunque legati.
Chi decide cosa ha contenuto informativo e cosa no?
Beh, il palinsesto adesso, se vogliamo, televisivo, comunque in una fascia.
No, ma chi decide che ha cosa è contenuto televisivo? Un attimo solo, ci sono i titoli dei TG. Eccoci, i titoli dei TG5.
Fiat non fa marcia indietro, Termini Imerese chiuderà, in fabbrica operai in sciopero, Montezemolo apre al dialogo ma è polemica su aiuti e incentivi, Scaiola, Fiat cresciuta anche con l'aiuto dei governi. Ecco il foglietto su cui Totò Riina avrebbe scritto o fatto scrivere le richieste avanzate allo Stato per fermare le stragi del 92, nulla di ciò che chiedevano i boss è mai stato accolto. La foto di Neda, simbolo della rivolta in Iran, diffusa dai media in tutto il mondo, non è della ragazza uccisa negli scontri, ma di una quasi omonima insegnante di Teheran che per l'errore di un giornalista è stata costretta alla fuga. Accusava la nuora e la nipote di non chiudere mai il cancello di casa, ha aspettato il ritorno delle due donne e le ha uccise a fucilate. A Verona, pizzicati all'esame orale di guida con un kit per comunicare con le autoscuole. Nel Teramano vendevano case mai costruite a Sharm el Sheikh, 5 denunciati. 6 anni di vita per Facebook, il più noto e fortunato dei social network, ha cambiato le abitudini di milioni di persone.
Va bene, come avete sentito, la polemica intorno alla Fiat primeggia nei titoli dei telegiornali. TG1.
Montezemolo, dialogo ma dallo Stato nemmeno un euro. Scaiola, Fiat cresciuta anche grazie a governo e italiani. Ospizio Lager ad Ascoli Piceno, al TG1 le immagini degli anziani chiusi a chiave in piccole stanze in mezzo alla sporcizia. Neve nelle regioni del nord, in Lombardia e Piemonte difficoltà nei collegamenti e il maltempo si sposta al centro-sud. Dopo 9 anni la CIA ammette di avere abbattuto un aereo in Perù, morirono donna e figlia scambiate per narcotrafficanti. La morte di Stefano Cucchi al TG1, la sua ultima richiesta d'aiuto in una lettera inviata alla comunità terapeutica. Treviso, si stavano per separare, dopo un litigio lui abbandona la casa e la moglie la fa abbattere con una ruspa. Matematica e sci in Trentino, da tutta Italia per frequentare l'unico liceo della montagna. A giugno i primi 13 diplomati.
Allora, eravamo con Enrico da Savona. Enrico, prego.
Sì, io mi riferivo appunto a una serie di programmi che possono essere essenzialmente televisivi, che sono di fatto prevalentemente con la destra, non unicamente con la
destra.
Quali
sarebbero?
Ma possono essere, adesso mi guardavo ieri un programma su questa apertura dei pacchi e in una fascia oraria.
Cioè, scusi, ma lei mi sta dicendo no, perché siamo veramente così all'indicibile. Lei sta dicendo che il programma sui pacchi è un programma di destra.
No, no, sto dicendo che sono questa serie di programmi. Che
ma lei sta dicendo
che
il programma sui pacchi è un programma no, di centrodestra, comunque orientato verso il centrodestra, ma dico, ma no, sta scherzando o sta dicendo sul serio?
No, no, non solo destra, però comunque orientato ad appiattire una informazione di altro genere che non viene e che in qualche modo...
No, lei cosa vorrebbe? Che eliminare tutti i programmi di intrattenimento?
Non eliminare, ma io penso che la percentuale dei programmi di intrattenimento sia oltremodo esagerata.
Vabbè, insomma, in Unione Sovietica certo ce n'erano pochi di programmi di intrattenimento, non c'è dubbio. In Unione Sovietica, negli stati totalitari, spesso ci sono i discorsi dei leader in televisione, c'è poco intrattenimento e quando c'è intrattenimento è un intrattenimento di regime. Cioè, questo è una televisione che potrebbe piacere.
Io dico la mia opinione è che questa proliferazione di programmi sia comunque una scelta per tenere comunque bassa un'informazione e un dibattito.
Ma guardi, in Italia non trova. Lei non trova in televisione.
Questa sia una manipolazione delle scelte.
Secondo me lei vive in un altro paese, Enrico, glielo dico io, se lo faccio dire da me, Enrico. Grazie. Alberto da Bergamo.
Sì, pronto, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Ascolti, volevo riallacciare alla telefonata dell'ascoltatore precedente per dire che ieri sera ho visto veramente un programma di grande intrattenimento, Anno Zero di Michele Santoro, uno spasso. Io sono veramente indignato, come credo tanti, io stamattina ne parlavo in un...
Non so, io non l'ho visto, cosa è successo ad Anno Zero?
Ma guarda, guardi, a me è capitato questa disavventura, non lo vedo mai, ma ieri sera facevo zapping, dopo una dura giornata di lavoro ho avuto la mazzata finale della
giornata. Vabbè, adesso stia tranquillo Alberto, niente di grave, insomma.
No, no, però voglio dire, dopo aver pagato il canone, uno si ritrova un programma del genere in cui c'è un teorema costruito ad hoc per...
Qual era il teorema? Non lo so, non lo vedo, non l'ho visto.
Il teorema, era quello di dire mafia uguale il Presidente del Consiglio uguale...
Non mi pare una novità, insomma. No.
Sì, però voglio dire, secondo me bisognerebbe mettere anche un freno, perché voglio dire, non credo che... Anche perché c'è, credo, un insulto molto forte a tutte le persone che come me hanno votato e hanno creduto in questo tipo di progetto.
Sì, però Alberto, ripeto, adesso io non ho visto Anno Zero, per cui non credo che fosse tutto organizzato intorno a Berlusconi uguale mafioso. Certamente, voglio dire, non, ma, insomma, ci sono delle persone che sono ospiti fissi in quel programma che pensano che Berlusconi sia una sorta di mandante di qualsiasi... Di qualsiasi
io credo
cosa terrificante che sia accaduta in Italia.
No, no, sono d'accordo con lei, però credo che sia giunto un po' al limite questo tipo di situazione, perché insomma, cioè, a tutto c'è un limite alla decenza.
Vabbè. Bene, Alberto, questo grazie, grazie. Cesare da Roma, Cesare, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Se mi consente, io volevo ritornare sulla questione Bocca. E
che c'è da aggiungere?
Ma qualcosa c'è da aggiungere. Per esempio, lei dice Bocca, basta invitare Bocca, dice sempre le stesse cose. Beh, a parte che se dovessimo applicare questo criterio probabilmente dovremmo, come dire, togliere il 50-60%.
No, ma lei su questo ha ragione, per carità. Infatti,
era una provocazione
per dire che effettivamente, siccome Bocca non è che è sempre presente in televisione, va a 2-3 trasmissioni, va ad Anno Zero, va da Fazio a presentare il suo nuovo libro, e ogni volta se... sì, anche gli altri, non solo Bocca, per carità, mi ho detto che è un delitto andare...
Non era... Esatto, va bene, questo però non era, diciamo, la cosa centrale, no? Lui fa il paragone con il fascismo, io dico che questo paragone è sicuramente eccessivo, anzi finisce per essere anche controproducente per chi sostiene la tesi. Ma
poi si parla sempre del passato in Italia, continuamente
però
del
passato.
Però
bisogna dire una cosa, è vero, è eccessivo, per carità, i partiti ci sono, non sono stati sciolti, il Parlamento funziona, esiste, i sindacati esistono, allora? Si vota liberamente, però dobbiamo interrogarci su che tipo di democrazia siamo diventati.
E ci interroghiamo, sa le persone che si interrogano dalla mattina alla sera su che tipo, scrivono libri, saggi, su che tipo di democrazia c'è in Italia.
Se io le dicessi una cosa, immaginiamo che lei avesse lasciato il paese, l'Italia nel 1994, no? Fosse tornato oggi senza sapere in tutto quest'arco di tempo, senza avere alcuna notizia del paese, e io le avessi raccontato 2-3 cose, e cioè che...
Cioè le cose che lei mi racconta, le cose che lei mi vuole raccontare, però non è che sono le cose...
No, mi dica lei se sono oggettivo o meno, o se
non oggettive, ma ognuno sceglie di raccontare le cose che vuole, non è che
si fa
sempre una scelta, però, quando si decide di raccontare una cosa. Comunque mi dica.
Non va bene perché...
No, ma mi dica, va benissimo.
No, io le dico, le racconto che l'uomo più ricco d'Italia, forse uno degli uomini più ricchi del mondo, fonda un partito nel 94, nell'arco di qualche mese dalla fondazione vince le elezioni,
allora?
E con alterne vicende è ancora oggi, a distanza di 15 anni, presidente del Consiglio. Concentra un conflitto di interessi gigantesco, controlla la quasi totalità dell'informazione. Qui torniamo anche alla questione di prima, perché prima si parlava dell'informazione, eccetera.
Sì.
E che cosa possiamo dire? Senza stare
Dica la conclusione del ragionamento qual è? Queste cose le abbiamo già ascoltate, 15 anni che le ascoltiamo.
Questo,
no?
È un paese malato.
È malato perché c'è Berlusconi. Questo,
no,
è il suo
ragionamento. È malato perché non basta dire che si vota liberamente, ma bisogna dire che un uomo che controlla quasi totalità dell'informazione è un'anomalia, una gigantesca anomalia.
Va bene, Cesare, d'accordo, la ringrazio. 20:11, che noia, una noia mortale. Eccoci qui, 20:12, 800 24 00 24, tra pochi minuti, sempre se lo troviamo al telefono, avremo il sindaco di Salerno, De Luca, che ci risponderà sull'angoscia notturna di Di Pietro, che non dorme la notte, cosa fare in Campania, appoggiare o no De Luca, che è rinviata a giudizio. Oggi, come sapete, il congresso dell'Italia dei Valori, anzi di Pietro, al congresso dell'Italia dei Valori, cosa ha detto? Ha detto: deciderà l'assemblea congressuale, dunque se ne lava le mani, deciderà a maggioranza il congresso dell'Italia dei Valori. Va bene. Khaled ci chiama da Brindisi, buonasera.
Buonasera, mi chiamo per intervenire relativamente a quello che ha detto Montezemolo. Credo che le sue parole siano giuste, che l'azienda deve camminare con i suoi piedi e che l'incentivo dello Stato vada dato ad altri settori come il tessile e come altre realtà, diciamo, che hanno maggiore necessità di incentivi.
Cioè, lei è d'accordo con il fatto che si può rinunciare agli incentivi in questo?
Sì, può benissimo, cioè l'economia, cioè, l'azienda deve camminare con il mercato, non deve essere appoggiata sullo Stato in eterno, e comunque l'incentivo non era dato solamente alla Fiat ma a tutti quanti, questo rispondendo a quel signore che ha chiamato prima, sì, dicendo che è la colpa della Fiat. Guardando adesso, guardando il presente, guardando il futuro, lasciamo perdere il passato, e questo non è solamente per la Fiat ma tanti settori. Nessuno parla del debito pubblico che è arrivato non so dove attualmente, e di cose più concrete, di cose più importanti per lo Stato, e invece si polemizza su tanti aspetti che non hanno niente a che fare nel quotidiano, nel sociale. Molte persone non riescono a comprendere l'economia italiana perché non si interessano di dati, di numeri, di come sta andando lo Stato.
Va bene, grazie Khaled. Alessandro da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Vorrei intervenire a proposito di Morgan e di quello che è successo. Allora, io penso questo: da censurare, da impedire di andare, non è quello il problema. Morgan, e lo dico con cristiana compassione, spero semplicemente da aiutare, da curare. Però metterei l'accento su un altro aspetto. Morgan disse: io uso la cocaina per risolvere o per bypassare alcuni problemi che ho. Ecco, secondo me noi dobbiamo mettere lì l'accento. La cocaina non cura, la cocaina non risolve i problemi, l'uso di droghe li amplifica. La droga non è un riduttore di problemi, ma è un amplificatore.
Vabbè, ma questo, insomma, sono cose che abbastanza che bisogna ribadire in questi casi, per carità, bisogna ribadirle quando c'è qualcuno come Morgan conto, che dice il contrario. Sì, certo.
Ma usiamo questo pretesto, ma dice il contrario, no, ovviamente con volontà e con dolo, ovviamente, no? Però purtroppo molte volte appare nella nostra società, forse è stato fatto un'attività di marketing da parte degli spacciatori, permettetemi la battuta.
Ma no, non credo che sia.
Come se il cocainomane fosse una persona vincente che usa la cocaina per passare da una festa all'altra, da una donna all'altra, su un SUV piuttosto che su un macchinone.
Ma guarda, io non credo che il cocainomane oggi abbia una... sia una figura di successo, francamente.
Ma lo è stato qualche volta nella nostra società, forse anche più che altro a livello di immagine. Mettiamo l'accento invece sul fatto che il cocainomane è una persona che è devastata dai problemi, che ha difficoltà a avere rapporti sessuali, a avere prestazioni sportive, a avere una relazione con l'altro sesso, quindi la cocaina crea, le droghe in generale creano semplicemente problemi. Sono ovvietà, ma utilizziamo queste situazioni non per censurare Morgan, ma per ribadire quello che fa la droga.
Va bene, grazie. Eccoci, 20:17, da Salerno Vincenzo De Luca, candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Campania. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, bene, grazie.
Senta, non mangia stasera lei? Io faccio questa domanda a tutti, sindaco.
No, io mangio tranquillamente e saporitamente.
A che ora mangio questa sera?
Credo fra un'oretta.
Un po' tardi si mangia lì a Salerno, mi sa, eh?
Sì, sai, il clima è buono, la compagnia è bella.
Qui a Milano nevica e si mangia presto, una tristezza infinita. Stasera cosa mangio? Di solito cosa mangio la sera? Leggero, pesante, cosa mangio?
È quello che mi fanno trovare, la verità proprio.
Ah, non lo sa dunque. Chi è, sua moglie che cucina?
No, dovrebbe essere mia madre stasera.
Sua madre, insomma. Qui siamo alla famiglia, insomma, classica, tradizionale del sud. Sì. Senta, qui bisogna seguire le evoluzioni di Pietro. Dunque dobbiamo chiamare sua madre per sapere cosa cucina, poi dopo ci darà il telefono. Ci tocca seguire le peripezie mentali di Pietro. Perché le dico questo? Lei lo sa benissimo, lo ripeto anche agli ascoltatori. Ieri cosa abbiamo sentito? Queste frasi, sentiamo.
Io sono angosciato, quando mi dicono a me cosa fate in campagna, sono angosciato. Che o lo trovo in queste ore, o lo trovo in questi giorni, o mi devo assumere una responsabilità. Io sono angosciato, va bene, non lo so cosa fare. scrivetemi, aiutatemi a capire. Si può un uomo politico dire serenamente, umanamente, pubblicamente, con i piedi per terra, senza fare sempre il saputone, che è angosciato o no? Te lo dico col cuore in mano.
È angosciato e non dorme la notte. Ripeto, deve decidere se appoggiare la persona che è in collegamento con noi, che è candidato del Partito Democratico, oppure andare per i fatti propri in campagna.
Un partito come il nostro, che professa la legalità, capisci? Io stanotte ci pensavo, mi ci sono svegliato stanotte, voi non mi credete, mannaggia.
No, perché no?
Io mi sono svegliato stanotte e ho detto, ma domani devo dire, ancora non lo dico, faccio una cosa, io lo dico direttamente a Luigi, e se noi chiedessimo a dire, ma sei pronta a impegnarti pubblicamente per iscritto, che se dovessi essere condannato ti metti, che dici tu? È un modo, non sto facendo nessuna proposta, ho pensato stanotte, ma non ancora lo dico.
Una cosa la proporrà De Luca?
Ma no, quello stavo pensando, non lo so se glielo propongo, mi viene in mente. Cioè, sto cercando una soluzione, hai capito quel concetto?
Vabbè, che ci tocca fare De Luca? Seguire Di Pietro, che oggi però ha detto che deciderà il congresso. Poi vi siete sentiti?
No, ci siamo sentiti nei giorni scorsi.
Come finisce sta storia?
Guardi, allora la situazione è un po' questa. Primo, il problema di fondo in Campania è molto semplice. Noi dobbiamo decidere se la Campania arriva nelle mani della Camorra oppure no. Questa è l'alternativa.
Non è che se adesso vince il centrodestra vince la Camorra.
È la responsabilità vera che è davanti a noi.
Vabbè.
E su questo dobbiamo assumerci le responsabilità.
Cioè, lei sta dicendo, scusi un attimo, De Luca, lei sta dicendo che se vince il centrodestra vince la Camorra?
No, sto dicendo che c'è una terra di nessuno nella quale la Camorra può inserirsi, ci sono forze che contrastano in maniera esplicita e frontale la Camorra, altre forze che non lo fanno.
E chi è che non lo fa?
Per quello che mi riguarda, la vicenda che ha interessato la mia candidatura è questa.
Sì.
Parliamo di una vertenza di lavoro di 12 anni fa che ha richiesto una variante urbanistica. Io dovrò rispondere per truffa per aver chiesto la cassa integrazione per 200 operai e concussione sono gli oneri di urbanizzazione decisi dal comune a vantaggio del comune per l'impresa che doveva realizzare un parco marino. Quindi capiamo innanzitutto.
Ma questo Di Pietro lo sa?
Di Pietro lo sa bene.
E cosa, allora, cosa vi siete detti quando vi siete parlati su queste cose qua? Cosa vi siete detti?
Ci siamo incontrati ieri a Roma, l'ho incontrato per strada. Allora, io credo che noi possiamo andare tranquillamente avanti se decidiamo di darci non atteggiamenti che sarebbero sinceramente irragionevoli di fronte a problemi come quelli di cui sto parlando, la cassa integrazione e l'emergenza di lavoro, ma se ci diamo un codice etico e lo rispettiamo in maniera rigorosa.
E quale sarebbe?
Io sono d'accordo. Codice etico significa accettare la piena autonomia della magistratura senza parlare di complotti. Secondo, non fuggire dai processi ma sottoporsi al controllo di legalità. Terzo, se alla fine di un iter giudiziario si è condannati, si va a casa.
Ma condannati in primo grado o in ultimo grado?
Quando si conclude ovviamente l'iter.
Si conclude. Dunque lei mi spieghi, avete raggiunto un accordo su questo?
Io credo di sì, credo che sia un codice etico che può...
No, vabbè, ma è importante saperlo, cioè lei mi sta dicendo che tra lei e Di Pietro c'è un accordo, dunque questa cosa del congresso è una buffonata questa che ha detto Di Pietro oggi.
No, non è che abbiamo un accordo, credo che abbiamo ragionato da persone per bene su come difendere i valori di legalità senza cadere nell'imbarbarimento e senza calpestare la dignità di esseri umani che hanno dedicato 30 anni di vita alle battaglie di legalità e alla battaglia per...
Ma guardi De Luca, che io su questa storia di Di Pietro, che ha dei dubbi, sono dalla sua parte, perché già l'ho detto, è 3 giorni che la difendo qui alla radio nei confronti di tanti ascoltatori che mi chiamano e mi dicono no, se uno è indagato, se uno è rinviato a giudizio non si può presentare, eccetera. Ieri abbiamo avuto Floris Darkais, sa che ha detto Floris Darkais ieri? Siamo arrivati a un paradosso, il candidato del centrodestra in Campania è un candidato incensurato, eccetera, anche se c'è Cosentino, invece il candidato del centrosinistra è rinviato a giudizio. Io gli ho detto allora, mica è condannato. Lui ha detto, c'è il sospetto.
Il problema, vede, questa posizione di Arcais spiega in maniera esemplare, splendida, a quali livelli di ottusità e di imbarbarimento si possa arrivare. Io quando mi presento nella mia campagna elettorale cammino da solo perché dietro di me non ho nessuno, ho solo il mio lavoro. Quando si presenta il mio avversario, ha dietro di sé Cosentino. Chiaro?
Però adesso non parliamo di Cosentino del centrodestra.
Lo dica a Flores Darkais a proposito dei peli. La legalità e la correttezza di una persona è decisa dalla sua vita, non dalle carte bollate. Quindi mi faccio
e su questo sono d'accordo e lo giro a Flores Darkais. Però non parli adesso, cos'è adesso che c'entrano Caldoro e Cosentino, fanno insomma, lei parliamo dell'accordo.
Come sarebbe che c'entra?
No, che c'entra, quella è una cosa che dice Flores del Cais, adesso non ci mettiamo a dare giudizi su, su Caldoro e Cosentino, non siamo in campagna elettorale.
No, io non sto facendo il processo a nessuno, sto semplicemente rilevando un dato di cronaca.
Sì.
Quando si è presentato il candidato del PD,
c'era anche Cosentino,
è
d'accordo,
stato
certo.
presentato
da
e
Cosentino.
Sostenuto perché la sua base di consenso è rappresentata.
Vabbè, ma che Cosentino, abbia un'influenza sul, sulla candidatura in campagna. Beh, non mi sembra di scoprire, insomma,
ho
è abbastanza
semplicemente questo.
Certo. Non... Allora, però voglio capire, dunque voi vi siete incontrati con Di Pietro, c'è questa specie di, chiamiamolo, lo possiamo chiamare un accordo, mica è un delitto un accordo, è un accordo per cui se lei viene se sarà condannato in terzo grado di giudizio si dimette, questo è l'accordo.
Ma mi pare assolutamente evidente, io lo considero doveroso, è una prova di trasparenza.
Benissimo.
E di serietà.
E dunque Di Pietro appoggia la candidatura di De Luca, è così?
Credo che deciderà in piena autonomia se appoggiarla. Mi pare che avendo accettato un codice di comportamento rigoroso e tale da garantire la trasparenza, abbia elementi di valutazione molto seri per fare una scelta in una regione, ripeto, nella quale il problema non sono i 200 in cassa integrazione, ma a me pare che sono ben altri.
Senta, però De Luca, oggi Di Pietro ha detto un'altra cosa, non è che ha detto cioè, appoggio De Luca purché si dimetta se condannato in terzo grado, ha detto deciderà il congresso, che significa?
Significa che deciderà il congresso, decida il congresso.
Ho capito, però decide il congresso sulla base di qualcosa che dice Di Pietro, non è che si decide al buio, a sorpresa, insomma, più o meno. Beh, lei che pensa, che prevede?
Dovrebbe chiedere a Di Pietro.
Lo so, domani lo chiederemo a Di Pietro, lei ha ragione su questo.
Io più che dirle che sono pienamente schierato su un versante della legalità e della battaglia contro il potere criminale, non posso fare. Ovviamente sono decisissimo a difendere anche la mia correttezza e la mia vita, su questo non ci sono dubbi. Quindi io rifarei dall'A alla Z tutto quello che ho.
Senta, quelli come per esempio ci sono delle persone che scrivono sul Fatto, come lei sa, no? Che se la prendono molto con lei, no? Dicendo che lei è. Insomma, come li definisce lei? Che quelli di Flores del Cais, Travaglio, che posizioni hanno secondo lei? Come le definisce?
Ma lei pensa che io la notte non dorma se non so qual è la posizione di Travaglio?
No, su questo.
Che dica quello che vuole, Travaglio.
Su questo sono sicuro che lei
faccio
dorme.
Faccio sapere lei a Travaglio a nome mio che qui in queste zone quando ci alziamo la mattina già ci fa male la testa per la drammaticità dei problemi che dobbiamo affrontare.
Ma lei ci crede che Di Pietro non dorme la notte pensando se si deve appoggiare De Luca o no? È un grande teatro la politica italiana, anche questo, e Di Pietro è un maestro, no?
Che la politica italiana sia un cabaret io non ho nessun dubbio. Ma devo dire che in questo caso è un problema vero quello che è di fronte a Di Pietro. Ma io sono convinto che...
Però non è vero che non dorme la notte.
Troveremo un modo di lavorare perché gli impegni sono talmente rigorosi.
Ma lei ha già detto che l'avete trovato un modo, per cui sono sicuro. L'avete trovato un modo, avete trovato un accordo su...
Lei vuole farmi dire quello che non è. Abbiamo avuto uno scambio di idee e poi deciderà autonomamente l'onorevole Di Pietro.
Vabbè, no? Senta, un'ultima cosa, così scherziamo un po'. La Ferilli, la questione della Ferilli. Allora, ma qual è? Che cos'è che lega Vincenzo De Luca e la Ferilli? Perché io ho apprezzato moltissimo quello che ha detto la Ferilli di recente, che ne scriva Mariano Dottà sul Corriere della Sera. Comunque, insomma, la Ferilli ha detto sono con te, proprio in un momento in cui si discuteva della sua candidatura, dei problemi che poteva porre la sua candidatura. Lei è stato contento di questo, no?
Certo, l'ho ringraziata per la carineria, il garbo, il gesto di amicizia. Parte che mi fa recuperare anche un po' sul piano estetico, perché non sono propriamente George Clooney, quindi mi affiancherò anche a lei se viene, guadagno qualche punto. Ma insomma, è un gesto veramente di affetto, di amicizia.
Vabbè, non si butti giù così adesso.
Di una persona molto gradevole, bella, splendida, solare. Che
e quando vi siete conosciuti?
È stata parecchie volte in città per girare alcune fiction, quindi ci siamo incontrati, conosciuti, questo è tutto.
Però no, no, non è che adesso ci sarà una campagna elettorale in cui la Ferilli verrà 2 o 3 volte in campagna, non credo, no? Che...
Beh, se viene a farsi una passeggiata con me, ripeto, fa una cosa molto bella e carina, saremo felici.
Ci state lavorando su questo?
No, non è stato veramente giusto un gesto di amicizia, di incoraggiamento e anche, credo, di stima, conoscendo l'impegno e il lavoro che facciamo quotidianamente per andare avanti in una regione nella quale abbiamo tanti problemi e in una città nella quale invece in controtendenza abbiamo il primato.
Senta, pure Vendola, lo so, pure Vendola ha detto che a me non piace questo De Luca, il sindaco sceriffo, così. Come vogliamo rispondere a Vendola?
E gli abbiamo
abbiamo già risposto con i fatti, con gli incontri con la comunità dei senegalesi che hanno fatto l'appello al voto per me. Pensi un po'.
Perché Vendola ce l'ha con lei? Perché ce l'ha con lei Vendola?
Ma capisco che ci sia una diversa sensibilità su questi temi, ma credo di aver chiarito in maniera inequivoca che la mia ispirazione è un'ispirazione di solidarietà, di accoglienza e di umanità.
Cioè lei non si sente il Giuliani di Salerno, insomma.
Ma assolutamente no. Aggiungo però con grande nettezza che nella mia città le regole si rispettano e la sicurezza è un bene che va tutelato. E siccome sono a 50 chilometri dalle zone di insediamento della Camorra, vorrei cercare di proteggere la mia città, garantendo la serenità di vita ai miei concittadini. Non mi pare un delitto.
No, assolutamente, lei ha anche la voce da sceriffo. Grazie, sente il numero di poi col centralino, il numero di sua madre, perché vogliamo sapere cosa mangia stasera.
Grazie a lei.
Ci perdoni se, per queste cose, ma se non scherziamo con queste cose ci annoiamo.
Grazie a lei.
Grazie, buona serata. Bene, 20:33 800 24 00 24, Mario da Ravenna, buonasera.
Buonasera, grazie per lo spazio e anche per non avermi dimenticato qua l'auricolare.
No, no, siamo qui, non dimentichiamo nessuno, casomai richiamiamo, anche due giorni dopo, tre giorni dopo.
La costanza vince.
E però il suo telefono deve funzionare però, altrimenti non sentiamo nulla. Sì, sì, la sento Mario, dica.
Sento, un breve inciso, vorrei vivere abbastanza per vedere il cavalier Berlusconi stanco di fare politica ed andare a, diciamo, a riposo da osservatore e poi osservare un po' come muterà il nostro mondo politico italiano e chissà se ci sarà qualcuno contro la quale ancora concentrarsi e distrarsi anche forse dai problemi qualche volta per accusare, per denunciare che siamo sotto un regime, che non c'è libertà di stampa, che non c'è libertà di informazione. Mi aggancio un attimo all'osservazione che faceva lei della noia rispetto a dei leitmotiv, dei luoghi comuni molto ripetuti di essere in un regime. Questo. E invece il mio intervento era legato all'intervista all'onorevole Brunetta, che ha fatto delle affermazioni private, no? Ha fatto delle proprie rivelazioni riguardo ai redditi percepiti da pensionato, poi da parlamentare, poi eventualmente dal cumulo assorbito se diventerà sindaco di Venezia o meno. Premesso, io non sono un fan di Brunetta, non è neanche il mio modello politico, se devo essere onesto, però riconosco in questa circostanza l'onorevole Brunetta la massima trasparenza. Io perché chissà quanti docenti universitari che al tempo stesso hanno anche altre decine e decine di incarichi, vanno a pubblici dibattiti, a conferenze, magari anche pagati, ma nessun giornalista, a mia memoria, gli fa la domanda: ma lei quanto piglia di qua, di là, a destra e a sinistra? Un plauso all'onorevole Brunetta, che non è un mio modello, lo ripeto, un plauso alla trasparenza da questo punto di vista. Che non è
per la storia della pensione, dice lei.
Sì, in uno dei tanti talk show che si ascoltano lui ha candidamente risposto: guadagno 3.000 euro netti al mese. E poi gridiamo lo scandalo, direi proprio di no, perché guardi...
No, ma nessuno gridava lo scandalo, no mi scusi, nessuno ha gridato lo scandalo per il fatto che Brunetta percepirà 3.000 euro di pensione dopo 38 anni. Casomai si potrebbe eccepire sul fatto che è andato in pensione dopo 60 anni, è un discorso lungo, mentre lui vorrebbe l'aumento dell'età pensionabile. Ho letto stamattina un articolo su questo su alcuni quotidiani, ma insomma è un altro discorso. Mario, la linea è caduta come prevedevo, dunque Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Dica Antonio.
Ah sì.
Sì, abbassi la radio o la spenga perché altrimenti la sentiamo.
La radio. No, diciamo che volevo tornare un attimino sull'argomento della Fiat, ma non per parlare di Montezemolo, perché francamente non penso valga la pena. Quello che volevo dire è che il discorso della Fiat è noto da sempre, no? Ormai lo conoscono tutti e forse è anche superfluo tornarci, però francamente non se ne può veramente più. Cioè voglio dire, ma dico, com'è possibile che una fabbrica si sovradimensiona, produce una quantità di macchine che il mercato non accetta, va bene? e poi periodicamente, diciamo, vuole mandare in cassa integrazione i suoi operai. Ma io dico, ma non si sanno, non si, io sono ingegnere, ma dico, ma lì ci saranno fior fior di ingegneri probabilmente molto più bravi di me.
Però Antonio, lei vuole rifare,
non si fare delle moltiplicazioni,
sì,
dire.
Lei vuole rifare la storia,
le posizioni di mercato, le posizioni, sì, di mercato, sì. Penso che ormai le conoscono tutti, si
Antonio, lei non può rifare qui alle 20:37 41 secondi la storia industriale della Fiat, abbia pazienza.
No, sì, però quello che voglio dire è che la Fiat non può periodicamente mettere in cassa integrazione gli operai e diciamo e prendere i soldi dall'INPS, perché è veramente una cosa gravemente immorale. Capisce che dico? Per cui
cos'è immorale? Non ho capito cos'è immorale.
È immorale che si va a prendere i soldi delle pensioni dei suoi operai. Questa è la cosa assurda. A un certo momento la Fiat si deve dimensionare per quello che
non ho capito, sta storia delle pensioni, comunque.
No, come no? Perché l'INPS, che cosa serve l'INPS? Diciamo, se i soldi li danno, ovviamente ce ne saranno meno per tutti gli altri scopi. Voglio dire che certamente un'azienda ben condotta deve
fare. Vabbè, insomma, lei dice che la Fiat deve chiare. Essere guidata bene, ho capito, ma mi sembra ovvio.
Anche un bambino di 3 anni va a fare l'industria dell'automobile, capisce che dico io? Perché in questo modo sono capaci tutti, capisce? Perché
Antonio, senta, mi sembra che da un po' di tempo la Fiat abbia preso una strada un po' diversa rispetto al passato, sbaglio?
Sì, voglio dire che insomma quello che ha fatto adesso ultimamente anch'io sono d'accordo.
E allora,
però
vuole parlare del passato?
No, sì, ma la cassa integrazione è recentissima, è di questi giorni, certo. Voglio dire, trovo assurdo.
Guardi, la cassa integrazione non è che la prende solamente, non la prendono solamente gli operai della Fiat, eh?
Sì,
ci sono fior di altre aziende che no, guardi l'Italia, certo. Per esempio.
Sì, ovvio. Però voglio dire che sono delle cose che veramente sono raccapriccianti, perché voglio dire, lei immagina un negoziante che a un certo momento, uno che vende le scarpe, no? Se il mercato nel suo negozio lui vende 10 paia di scarpe al giorno, sì. E quella è la prospettiva, ma lui può comprare 1 miliardo di numeri di paia di scarpe, non ha senso, no? Cioè, è chiaro, poi che fa? Chiedere la cassa integrazione il commerciante? Cioè, voglio dire...
No, ho capito, ma lei sta parlando di che cosa? Sta parlando di scelte sbagliate industriali del passato della Fiat. Questo qua,
sì,
è un discorso vecchio che conosciamo, non
sì,
continuano
ma
adesso.
Dire, ma le continuano a fare.
Ma no, le continuano a fare, no, perché più o meno le cose da un po' di tempo a questa parte si sono ristabilite. Poi uno può dire ancora non del tutto, c'è il problema di delocalizzare, Termini Imerese, eccetera, ma dal punto di vista, diciamo, dei conti, del mercato dell'auto, dell'internazionalizzazione, no, eccetera, le cose vanno un po' meglio rispetto a qualche anno fa, o no?
Io non vorrei tornare anche sui discorsi di già fatti, ma fra 10 anni, quando la Cina sarà sul mercato dell'automobile, perché sicuramente fra 10 anni ci sarà la Cina, veramente che farà come farà da padrone altri settori,
sì.
Allora che facciamo? Noi manteniamo con la cassa integrazione la Fiat?
Vabbè, cioè, questo è un altro, adesso lei sta facendo un discorso.
Nel futuro il mercato dell'automobile sarà molto, molto, molto difficile, e a questo punto è inutile che uno casomai vuole produrre 4 milioni di autovetture in prospettiva, perché poi se il mercato non gliele prende, che cosa facciamo? Manteniamo noi la Fiat? Cioè, non riesco a capire.
Vabbè, Antonio, ho capito. Grazie.
Grazie
Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Sono un dipendente Fiat. Il nostro stabilimento in provincia di Avellino, siamo 2000 dipendenti.
Dove? A Pomigliano? Dove?
No, si chiama Prato La Serra.
E che cos'è?
È uno stabilimento fantasma della Fiat.
Sì.
Praticamente siamo 2000 dipendenti, produciamo 2000, siamo 2000 dipendenti, lavoriamo lì dal 92.
Ma non è uno stabilimento della Fiat?
Però è Fiat Auto.
Prato La Serra.
Fiat Auto, adesso facciamo parte della Power Train, noi e Termoli. Termoli è anche il secondo stabilimento, sì, dove si producono motori in Italia. Solo che di noi non si parla mai. Noi praticamente il nostro maggior cliente è Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco va in cassa integrazione la settimana sempre dopo di noi. Noi siamo da 2 anni che lavoriamo 5 giorni al mese, 7 giorni al mese, senza ferie, senza tredicesime, e praticamente tutto questo ci sta massacrando il discorso degli incentivi, perché tutti i nostri motori, ripeto, Fiat, Lancia, Alfa Romeo e anche per altre classi straniere, abbiamo prodotto per Opel fino all'anno scorso, praticamente gli incentivi riguardano quasi esclusivamente Per quanto riguarda la parte GPL e metano, solo Termoli. Per quanto riguarda il discorso diesel, i 1.300 multigetta, la
sì, ho capito, Antonio, cosa mi vuole dire? Se non mi faccia la distinzione di tutti gli stabilimenti della Fiat.
Noi come Italia stiamo pagando due volte, perché con gli incentivi stiamo solo sovvenzionando gli stabilimenti polacchi di motori e carrozzeria. Lei compra un prodotto made in Polonia, però lo paga come made in Italy, e quindi lei paga, lo Stato italiano sta pagando due volte gli incentivi alla Fiat e la cassa integrazione a noi operai italiani. Quindi è un discorso che secondo me gli incentivi, se li tolgono, fanno molto meglio, così si equilibra il mercato.
Vabbè, vedremo, vedremo, Antonio.
Dice, effettivamente la Fiat a questo punto è costretta a giocare a carte scoperte, perché noi praticamente compriamo 15.000 euro, 18.000 euro, quello che sia, un prodotto fatto all'estero, in Polonia, interamente polacco, sia carrozzeria che motore,
sì, sì,
e lo compriamo in Italia come made in Italy. Come Stato italiano paghiamo due volte, come incentivi.
Sì, no, ma ho capito, l'ha già detto. Grazie, grazie. Andrea, Lodi, provincia grazie, di Lodi. Grazie. Andrea, mi sente?
Pronto, sì, la sento.
Mi dica,
la sento, Morgan.
Mi dica.
Volevo Morgan, parlare di Morgan, mi sono chiamata Morgan, non vorrei offenderla.
No, no, per carità, non mi offendo per niente, però non sono
Senta,
Morgan.
Io volevo dire delle cose molto semplici, cioè, innanzitutto che Morgan oggi, altri ieri e domani qualcun altro, manca un dibattito serio sulla droga in questo paese, e dove il trionfo proprio dell'ipocrisia è clamoroso, dove c'è una, l'ha detto anche Sansonetti prima, c'è una classe dirigente, potremmo fare anche degli esempi, ma però scenderemo nella calunnia, è tossica e si vede, però
per esempio,
nessuno lo dice.
Per esempio?
No, beh, un esempio non lo faccio perché non voglio prendere una querela da qualcuno.
Non lo so, Andrea, lei mi dice...
Ci sono politici di Bergamo, ad esempio, che sanno tutti a Bergamo che questo è tossico e questo fa anche delle cariche altissime.
Cioè, no, lei mi sta dicendo, c'è un politico nazionale di Bergamo che è tossicodipendente?
Io le sto riportando le voci calunniose della piazza.
Vabbè, le voci calunniose della piazza
non ci facciamo niente. Anche di valutazione, come dire, se Andrea Muccio dice di Morgan che si vede che in TV che è tossico, io dico che in TV si vede che questo è tossico anche se fa il politico, insomma.
Andrea, e allora noi che ci facciamo con queste voci?
Un dibattito, e la gente si dimentica che un grammo di cocaina vada ad ingrassare la mafia, va ad ingrassare l'andrangheta.
No, la gente lo sa benissimo.
No, non lo sa, perché tutta questa tolleranza verso le tossicodipendenze, verso la droga.
Ma non c'è nessuna tolleranza, mi sembra.
Mi sembra di sì invece, perché qua su questo premere sempre sulla libertà individuale, quando ci sono decine di incidenti stradali provocati dalla droga, ci sono psicosi nei SERF, se lei parla con qualcuno che lavora in un SERF, le dirà che i tossici da cocaina, ci sono decine, centinaia di migliaia di persone psicotiche.
No, ma è così, allora?
È così, allora secondo me, come dire, bisognerebbe aprire un dibattito serio. Sull'eterno dibattito tra il liberalizzare, in qualche modo legalizzare le droghe e togliere questa patina di ipocrita che fa poi, come dire, si sfrutta poi mediaticamente i vari Morgan o quello che è
Io Andrea non ho capito bene il suo ragionamento. Lei dice si fa un gran cancan eccetera eccetera, però poi non si affronta seriamente il problema di cosa fare dell'aumento enorme di consumo di cocaina in Italia. Sì, questo probabilmente è vero, anche se al di là del dibattito classico tra proibizionismo e antiproibizionismo, forse mancano politiche educative forti nelle scuole. Sì, insomma, è un problema anche difficile da capire dove si deve andare a parare, su cosa si deve puntare.
È il pinguino velitario che si è offerto volontario sulla benzina dall'aria, sai che mischia sarà il pinguino velitario.
Che su questo governo ci possa essere una larvata intesa. Non ci può essere con un governo che protegge interessi piruisti e fascisti. La destra italiana oggi è come i gas nervini, addormenta le coscienze con una informazione devastante a pagamento per ucciderli in modo indolore. E questa è la mission ulteriore che l'Italia dei Valori deve avere.
Stella polare, comincia la sua d'ammiccare. Perché non riesce a capire
pinguino Belisario, l'abbiamo sentito finalmente dalla sua viva voce, che è anche un po' pinguinesca, se volete, ve la devo mandare assolutamente in conclusione della trasmissione, dunque calcolatemi bene i tempi. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera, grazie per lo spazio. Allora, io volevo intervenire su quella che devo definire l'incoerenza di Di Pietro.
Ma va, una cosa nuova,
insomma. Sì, capisco che non è una cosa nuova comunque. Ma va, perché mi è venuta in mente adesso ascoltando la radio, siccome vi sentivo anche ieri,
sì,
quando Di Pietro insomma non dormiva per questo candidato che è in odore di avviso di garanzia. Quindi, diciamo,
no, è rinviato a giudizio, per la verità.
Diciamo,
sì, ho capito, ha dei guai giudiziari, diciamo.
Esatto. E quindi si preoccupa tanto da non dormire. Poi se ne esce con questo accordo, o quantomeno con l'accettare un discorso del tipo: se però sei condannato ti dimetti. E mi è piaciuto come abbia sottolineato il sindaco che questa condanna si riferisce alla fine dell'iter processuale.
Certo,
sappiamo
certo
bene che in Italia insomma dura una vita. Ora, o Di Pietro si accorda con Berlusconi per il processo breve in modo che così se uno è colpevole va subito a casa, oppure sta praticamente bypassando questo problema che non lo fa dormire, perché accettare la fine di un iter processuale è come dire: intanto vai su, stai 10 anni, se resti 10 anni come minimo a governare, poi ti vedrà.
No, ma guardi, questo accordo che ha raggiunto, ce l'ha detto prima il sindaco De Luca, questo accordo raggiunto tra Di Pietro e De Luca è la sconfessione totale di tutto quello che Di Pietro ha detto finora sui candidati, eccetera, eccetera, sui candidati locali soprattutto, ma non solo. Lasciamo perdere gli avvisi di garanzia, ma insomma Di Pietro è uno che dice sostanzialmente: se uno è condannato in primo grado comunque si deve fare da parte. Poi magari si può, fa sempre l'esempio di se stesso, no? Io quando mi hanno rinviato a giudizio, o comunque quando ho avuto dei guai giudiziari, mi sono subito dimesso da ministro, ho risolto i miei grandi giudiziari a Brescia e poi sono tornato. Va bene, Francesco da Milano, andiamo più veloci perché ci avviciniamo alla conclusione. Voglio sentire di nuovo il pinguino Belisario. Francesco,
buonasera. La ringrazio. Senta, mi sono cascate veramente le braccia quando ho sentito il suo ospite di questa sera, Sansonetti.
Perché?
Parlare sull'argomento Morgan.
Sì.
Guardi, io ho fatto molta fatica con mia moglie ad educare 4 figli, a portarli in età adulta, tenendoli lontani dalle cattive compagnie, dalla droga. E devo dire che ci siamo riusciti.
Meno male.
Abbiamo visto famiglie devastate dal problema della droga con ragazzi rovinati.
Ma io questo, io penso che Sansonetti se ne renda conto di questo, no?
Cioè, no, non credo, perché sa che cosa è pazzesco e paradossale? È lo snobismo culturale di questi sorrisi, di questa voglia di libertarismo, di relativismo. Cioè tutto è lecito, tutto è normale. Se io andassi in televisione a parlare a favore della pedofilia, probabilmente avrei espresso, secondo il criterio di Sansonetti, liberamente la mia opinione. Questo urlare contro le censure, ma quali censure? Io auguro a Sansonetti di non avere, quando va a dormire la sera, un ragazzo che gli va vicino sul comodino e gli porta via l'orologio durante la notte.
No, però Francesco, mi scusi un attimo, lei secondo me sta un po' esagerando, perché Sansonetti vuole dire semplicemente non che è giusto drogarsi, vuole dire che
certo,
Morgan, che ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, no? Anche di ammazzarsi, appunto, di drogarsi, di suicidarsi. E lui dice che dire una cosa di questo tipo, sostenere in un'intervista una cosa di questo tipo, non è che poi per questa intervista uno non deve andare a Sanremo, eccetera, eccetera. Vuol dire semplicemente questo.
No, ma veda, su questo sono di Sanremo a me non interessa, perché tanto non lo vedo. Ma il problema non è Sanremo.
Non ha fatto mica l'apologia della droga, Sansonetti, attenzione.
Lo so, ma vede, non è questo. Sansonetti è un pensatore, un maître à penser della nostra società.
E dunque?
Cioè è questo quasi irridere chi la pensa diversamente come se fosse un censore.
Cioè, secondo lei avrebbe dovuto comunque dire, poi magari domani lo richiamiamo e glielo facciamo dire, domani no perché è sabato, non sono lunedì.
Sì.
Sansonetti avrebbe dovuto dire: la droga fa male, questa è la prima cosa. Invece non l'ho detto.
Invece non l'ho sentito dire, ho sentito dire parliamo di tutto, questi censori, sembra negli anni 50, siamo ripiombati con le parrocchie, ma di che cosa sta parlando? È un dramma che sta devastando le famiglie, si fa fatica, dottor Cruciani, mi creda.
No, ma io, Francesco, questo me ne rendo conto, però non credo, io sono d'accordo con Sansonetti quando dice che additare Morgan come cattivo maestro è una stupidaggine. Francamente io non credo che i suoi figli, no, Francesco, non so quanti anni abbiano, non credo che si facciano influenzare da Morgan, francamente, non credo che sia il fatto che Morgan gli lascia un'intervista porti dei giovani a farsi di crack o di cocaina tutto il giorno, quello no.
Su questo sono d'accordo. Solo un concetto culturale.
No, ma ho capito perfettamente. Lei non condivide.
Per esempio, ne cito una, le Iene,
sì,
dove si parte dallo Spinello per dire che tutto è normale, cioè è tutto normale.
Le Iene, che succede?
È un grande gioco.
Cioè, le Iene, secondo lei, le Iene è una trasmissione antiprobizionista che fa l'apologia dell'uso della droga? Adesso non mi pare.
Ma l'apologia è forse troppo, è forzato, però. Parlare di canne e di chi non se ne fa come se fosse una persona normale è sicuramente un primo passo verso una escalation su questo tipo di argomenti.
Ho capito,
questo
grazie, ma dobbiamo chiudere. Grazie Francesco, grazie.